vieni con me al Golgota e guarda ciò che è accaduto per te sulla croce. Lì egli soffre e intercede per te, disprezzato dagli uomini, schernito e deriso. Il Signore è morto per te. O vieni con me al Golgota. Il Salvatore e Redentore del mondo sparse il suo sangue lì, e da quest'uomo che tu tanto disprezzavi risuona dalla croce la parola: è compiuto, lo ha fatto per te. O vieni con me al Golgota, perché lì il cielo ti è vicino sulla terra. O guarda, Gesù ha preso su di sé i tuoi peccati, quando sulla croce, come Salvatore, espirato nel dolore, lo ha fatto per te. Cari fratelli, care sorelle, vi saluto tutti di cuore nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo e anche tutti coloro che sono in collegamento da ogni parte del mondo, affinché tutti insieme possiamo ricevere la benedizione. Il Signore ci benedica. Cari fratelli, care sorelle, siamo così grati al Signore di poter essere qui riuniti questo pomeriggio per ascoltare la parola di Dio, la parola del Signore, non solo per ascoltarla, ma anche per sperimentare Dio. Da oltre 55 anni vengo qui a Zurigo e ogni volta sono stato abbondantemente benedetto. È una grazia poter consumare oggi il cibo conservato affinché tutti noi siamo rafforzati nella fede. E ringraziamo il nostro Signor Gesù Cristo per il fatto che possiamo ancora godere della comunione uni con gli altri e tra di noi, e che Gesù Cristo è il nostro Redentore. Vorrei leggere un passo, una parola, Romani capitolo 10 dai versetti 8 a 15. Che cosa dice invece? Romani capitolo 10 dal versetto 8. Che cosa dice invece? La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice: chiunque crede in lui non sarà deluso. Grazie al Signore perché è così e non siamo quelli che saranno delusi. Versetto 12, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non è una parola meravigliosa questa? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E io ringrazio il Signore per averci già salvati. Versetto 14. Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto: quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Qui c'è scritto, nel versetto 14, e come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Possiamo rendere grazie al Signore perché ancora oggi possiamo ascoltare la parola vera, la parola viva che ci guida sulla retta via. Signore fedele, ti ringraziamo, grazie per tutto ciò che ci hai donato. Vogliamo pregare. Fedele Signor Gesù Cristo, a te siano lode, gloria e ringraziamento per averci concesso di ascoltare questo pomeriggio la tua vera parola, per aver parlato ai nostri cuori. A te siano lode, gloria e ringraziamento. Signore Gesù, benedici ciascuno di coloro che questo pomeriggio ascoltano la tua parola. Sii con ognuno, risolva il spirito, guarisci a te, fedele Signore, siano lode, gloria e ringraziamento, poiché tu sei lo stesso ieri, oggi e nei secoli dei secoli, in eterno. Ti ringrazio, fedele Signore, e grazia, nient'altro che grazia, che tu, Signor Gesù, ci abbia chiamati. Non siamo stati noi a cercarti, ma sei stato tu, Signore, a cercarci, e ti rendiamo grazie, Signore fedele, per averci trovato. Ti ringraziamo per il fatto che ora possiamo essere figli di Dio, che possiamo essere eredi di Dio. Signore Gesù, a te siano lode, gloria e grazia eternamente. Amen.
Luca capitolo 5, versetti da 1 a 5. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano montati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra, poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo e gettate le vostre reti per pescare. Simone rispose, Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. Siamo riuniti nel nome del Signore per ascoltare la sua parola e per parlare anche di ciò che sta accadendo. Ma soprattutto si tratta sempre di questo, che Dio possa realizzare la sua quello che vuole con noi e che siamo diventati credenti, o che lo diventeremo, affinché possiamo riconoscere la sua volontà e metterla in pratica. E così, se Egli ci aiuterà e lo farà, potremo vivere in modo da essere di suo gradimento per avere la certezza che quando il Signore tornerà non avremo creduto e camminato in vano, ma come veri seguaci del Signore avremo compiuto la volontà di Dio e condotto una vita a Lui gradita. Credo che sia possibile, altrimenti Dio non avrebbe potuto chiederlo da noi. E se lo ha richiesto, allora ci dona anche la forza necessaria affinché ciò possa essere realizzato. A volte però i credenti raggiungono uno stato in cui diventano nervosi e desiderano, sì, come dire, fare la volontà di Dio oltre ogni misura e così finiscono per mancarla. La volontà di Dio può essere compiuta solo laddove si trova pace in Dio, non laddove ci si agita e si cerca freneticamente cosa si potrebbe fare in quel momento, ma semplicemente seguendo il Signore, confidando in Dio e compiendo così automaticamente la sua volontà. Se ogni persona si chiedesse più volte al giorno, è questa la volontà di Dio che io faccia questo o quello, metteremmo in agitazione noi stessi e il mondo intero e non riusciremmo affatto a compiere la volontà di Dio. No, in tutta calma e semplicità, seguendo il Signore, diciamogli, Signore, affido a Te questa giornata, sii con me, guidami attraverso il Tuo Spirito a fare ciò che è giusto. E senza troppa fatica, Dio trova il suo posto nella nostra vita. Ma sia lodato il suo nome. Bene, ci sono davvero molte cose che si potrebbero citare che accadono proprio così ai nostri giorni. In particolare vogliamo anche ricordare coloro che in questi giorni soffrono innocentemente, coloro che si trovano nelle zone di guerra. Abbiamo tutti saputo che l'ultimo treno è partito e secondo le stime umane la cosa potrebbe durare solo un paio di giorni, con i mezzi odierni con cui ci vogliono anni per ottenere, con i mezzi odierni non ci vogliono anni per ottenere la vittoria. Bastano pochi giorni per Kuwait e una settimana perché e Baghdad venga proclamata la vittoria. Oggi tutto avviene molto molto in fretta. Ciò che mi ha colpito tuttavia è stato il fatto che Gorbaciov sia intervenuto all'ultimo momento come mediatore, come uomo di pace. Lo stimiamo tutti moltissimo e sappiamo che secondo una profezia la Russia assumerà il comando nella battaglia finale che sarà combattuta contro Israele. Per quanto ci dispiace, quanto afferma la Bibbia, così dovrà avvenire affinché le scritture trovino il loro adempimento. Ciò che ora è prevedibile e non occorre essere profeti per capirlo è il fatto che l'odio del mondo arabo nei confronti di Israele si intensificherà fino all'estremo, fino a quando non giungerà proprio quell'ora in cui verrà sferrato il colpo contro Israele. Ciò che in questo contesto mi colpisce e mi fa riflettere il seguente fatto. Sappiamo, lo possiamo dedurre da Apocalisse 9, da Apocalisse 16, dal profeta Ezechiele e da vari passaggi biblici che questa ultima battaglia coinvolgerà davvero queste masse. E se partiamo dal presupposto che ci vorranno comunque anni, diciamo 6 o 7 anni, per riarmarsi e portare tutto allo stato necessario, riedificare per poter poi sferrare l'attacco, e se questo colpo che verrà sferrato potrà avvenire solo 7 anni dopo il rapimento, quanto potrebbe essere vicino il rapimento, mi capite? Quindi se 7 anni dopo il rapimento avrà luogo questo colpo, cioè la battaglia di Armageddon, e così sarà. Non prima, perché dopo il rapimento ci saranno 3 anni e mezzo dedicati al ministero dei 2 testimoni, poi ci sarà la rottura dell'alleanza tra Roma e Israele, e in seguito ci saranno i 3 anni e mezzo della grande persecuzione, durante i quali molti martiri perderanno la vita. E solo allora, proprio alla fine, avrà luogo l'ultima battaglia in cui si adempirà anche Apocalisse 19, quando il Signore scenderà dal cielo su un cavallo bianco dopo la cena delle nozze, tutti i santi con lui su cavalli. Il cavallo simboleggia sempre la battaglia, indipendentemente da dove lo leggiate nella Bibbia, ed è così che egli condurrà l'ultima battaglia. Lo si può leggere molto chiaramente in Apocalisse 19 dal versetto 11 e si possono cogliere i connessi. Vorrei semplicemente sottolinearlo ancora una volta senza che ci spaventiamo, e vi chiedo di mantenere sobri fino all'ultimo giorno. Chi vuole sposarsi lo faccia in fretta e per bene, e chi vuole fare qualcosa lo faccia. Facciamo tutto come se avessimo ancora 100 anni davanti a noi, ma viviamo come se potesse accadere da un giorno all'altro. Dobbiamo semplicemente rimanere sobri sotto ogni aspetto. Se ora il primo ciclo sta effettivamente volgendo al termine, poi dovrà seguire il secondo e ultimo ciclo, sappiamo forse a titolo di chiarimento che, come sapete, solo nell'Unione Sovietica vivono circa 50 milioni di musulmani, l'intera parte asiatica è quasi interamente musulmana, ed è per questo che possiamo anche capire perché debba essere così. La Bibbia dice infatti dall'estremo nord, Leningrado, Belorussia non sarebbero certo l'estremo nord se considerate da Gerusalemme. Bisogna quindi guardare dritto davanti a sé e non strizzare l'occhio a sinistra per comprendere con precisione dal punto di vista geografico quali popoli marceranno in quella direzione. Possiamo ritenerci fortunati. Voi in Francia avete 3 milioni di musulmani, noi ne abbiamo 1,7 milioni e altri ne hanno ancora meno, ma la Russia ne ha proprio 50 milioni e questo fa davvero una grande differenza. E se poi consideriamo la supremazia dell'intero mondo musulmano e il minuscolo Israele, allora Dio deve intervenire e Dio interverrà. Sarà il Signore a decidere l'esito dell'ultima battaglia quando scenderà dal cielo e rivelerà la sua potenza. Ciò che mi ha commosso profondamente, per questo vi chiedo di scusarmi, è stata la notizia diffusa qualche giorno fa, secondo cui Hussein avrebbe scritto un libro in cui ha copiato la mia lotta di Hitler, intitolato La nostra lotta, l'ha cambiato nella nostra lotta. Questo mi ha colpito. Non guardo spesso la televisione perché non ho tempo, ma una sera, probabilmente giovedì alle 23, ho sentito e visto il telegiornale, poi quell'uomo, il giornalista, ha mostrato il libro di Saddam Hussein intitolato La nostra lotta e ha detto chiaramente che ha ripreso molto da Hitler e che in esso si afferma che il popolo ebraico deve essere sterminato e lo Stato di Israele completamente annientato. E così capiamo da dove tira il vento e crediamo che il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, non il Dio di Ismaele, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, sarà lui a trionfare. Ci sarebbero ancora molte riflessioni da fare, ma non siamo qui per seguire una lezione politica. Ma se ormai si entra nel campo della profezia biblica, allora credo che faremmo bene a osservare le cose e a non ignorarle semplicemente. Credo che col passare del tempo diventeremo sempre più grati a Dio per averci concesso tanta grazia, proprio quella di riconoscere la parola profetica. Forse, anche se questo riferimento non è del tutto appropriato, sto scrivendo un nuovo opuscolo, sto trattando i capitoli dell'Apocalisse in ordine e ora sono arrivato al capitolo 14. Non sarà un testo molto corposo, forse un centinaio di pagine, non lo so. Tuttavia, quando sono arrivato al capitolo 13, ho deciso di inserire alcuni commenti per vedere cosa avessero detto gli altri sull'Anticristo. Ho guardato in altri libri e l'uomo più famoso nel campo dell'evangelizzazione radiofonica, che ha proprio qui la sua sede centrale, scrive: l'Anticristo deve essere ebreo, deve provenire dalla Siria e deve essere cittadino romano. A quel punto ho scosso la testa e se avessi avuto le orecchie d'asino avrei ascoltato di nuovo, ma siccome non le avevo, chiuso il libro, l'ho messo da parte, ho letto e ho detto incredibile, incredibile. Poi ho letto altri commenti e lì ho capito e riconosciuto da dove soffiava il vento. Quando iniziò la Controriforma e tutti i riformatori definivano il papato come l'anticristianesimo, arrivò Ignazio di Loyola, che fondò l'ordine dei sei gesuiti, avanzò la tesi secondo l'Anticristo doveva essere ebreo, poiché Cristo era ebreo. Per noi Cristo non era ebreo, per noi Gesù Cristo era Dio rivelato in forma umana. Ma non riesco a capire come uomini che si definiscono uomini di Dio, che spesso vogliono dare l'impressione di aver assorbito la saggezza di Dio a cucchiaiate, possano poi cantare la stessa musica, ma come ho detto non vogliamo nemmeno essere presuntuosi, nessuno di noi lo avrebbe saputo con certezza se Dio non avesse mandato il suo servo e profeta, il fratello Branham, e così torniamo sempre allo stesso punto. Dio rivela il suo mistero ai suoi servi profeti, ed è così che ci siamo collegati alla predicazione profetica, e tutte queste cose non sono certo cresciute nel mio giardino, ma le ho tratte dai sermoni del fratello Branham. Visto che siamo già arrivati a questo argomento, permettetemi di chiarire quanto segue in poche frasi. Mi viene chiesto ripetutamente se crediamo a tutto ciò che il fratello Branham ha predicato, se crediamo anche ai sette tuoni di cui ha parlato e così via. Vorrei chiarire davanti a Dio e a tutti gli uomini che noi predichiamo tutto ciò che il fratello Branham ha predicato dalla parola di Dio, senza aggiungere nulla né togliere nulla. Ma quando alcuni fratelli danno interpretazioni del tutto inverosimili sui tuoni, ne traggono degli insegnamenti e poi definiscono questi insegnamenti come i sette tuoni, e poi stabiliscono anche un collegamento con il fratello Branham, allora riteniamo che ciò non debba accadere. Non è corretto proporre dottrine proprie sotto la copertura del tema dei sette tuoni e poi attribuire al fratello Branham affermazioni assurde che egli non ha affatto pronunciato. E per la nostra tranquillità, per la tranquillità di tutti noi, e lo dico con la piena consapevolezza di ciò che sto per dire, solo secondo Apocalisse 10, quando il Signore scenderà per posare il suo piede sulla terra e sul mare in qualità di proprietario originario, e posso dirvelo con precisione dalla Bibbia, ne sto scrivendo proprio ora, sarà esattamente 3 anni e mezzo prima della chiusura delle porte, quindi esattamente dopo il ministero dei due testimoni, quando il Signore si rivelerà ai 144.000 e poi ruggerà come un leone. L'alleanza verrà infranta e gli ultimi 3 anni e mezzo avranno inizio e seguiranno il loro corso. Posso dimostrarvelo al 100% attingendo da Daniele capitolo 12, versetti 5 e 6, poiché il profeta o l'angelo che gli parlava chiese: quando sarà la fine di queste cose straordinarie? E allora l'angelo alzò la mano verso il cielo e giurò per colui che vive in eterno, come in Apocalisse 10, giurò per colui che vive in eterno sia in Daniele 12 che in Apocalisse capitolo 10. E in Daniele è scritto poi ancora un tempo, due tempi e mezzo tempo. Se oggi qualcuno che si riferisca a Dio, a Mosè, ad Abramo, a Paolo o a Brano o chiunque altro, se oggi qualcuno viene e dice: i tuoni di Apocalisse 10, versetti 7 e 4 sono già risuonati e così via, mandatelo fuori dalla porta e dite: solo quando avrai le idee chiare potrai tornare, altrimenti non ha senso continuare a parlare tra di noi. Sì, forse è un po' duro, ma non siamo qui per dare ascolto a ogni ciarlatano che crea un'atmosfera. L'ho sentito dire abbastanza spesso: Cristo ha lasciato il trono della grazia, si è rivelato nei sette tuoni, sta scendendo, ha posto i piedi sulla terra e sul mare, ora si sta unendo in matrimonio con la sua sposa. Quante cose sono state predicate e proclamate al riguardo, ma non con me. Deve essere conforme alle scritture, e se non lo è, allora non fa per me, perché non proviene da Dio. Dio è sempre è per sempre vincolato alla sua parola e così rimarrà per sempre. Oggi mi sta a cuore incoraggiarci nuovamente attraverso la parola di Dio, rafforzarci nella fede, magari riferendoci alla parola che abbiamo già letto insieme, ma che anche a alcuni passi biblici che saranno semplicemente di benedizione per noi, così credo. In Luca 5 abbiamo letto, mi riferisco ancora una volta al versetto 5, capitolo 5 di Luca, a partire dal versetto 5, magari proseguendo ancora un po' più avanti. Simone rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dall'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi. Fin qui questa preziosa e sacra parola. Cosa impariamo da questo? Quando il Signore sale sulla nostra barca, tutto cambia. Lo sappiamo bene dalla storia della tempesta. Egli comanda alla tempesta, comanda alle onde. La tempesta si placa, le onde si calmano. Qui è stata pronunciata una parola di promessa e Pietro ha poi detto: secondo la tua parola getterò le reti. Aveva ricevuto un comandamento dal Signore e questa parola che gli era stata rivolta egli l'ha messa in pratica con fede, e con questo atto di fede, così possiamo definirlo, ha dimostrato che il Signore è in grado di compiere miracoli quando le cose vengono fatte secondo la sua parola. Sapete bene che chi va a pesca non lo fa certo di giorno. Ecco il nostro amato fratello che per tutta la vita ha pescato sul lago di Zurigo. Un'altra volta verrò con te, ma ovviamente bisogna sapere bene cosa si sta facendo. E guardo un po', hanno pescato tutta la notte, le reti erano vuote, ma alla tua parola, Signore, poiché tu l'hai detto, lo farò. Da questa obbedienza compiuta con fede scaturì la benedizione di Dio. E se i pesci non fossero stati lì, Dio li avrebbe creati affinché fossero lì e le reti si sarebbero riempite. Il nostro Dio è così, mantiene ciò che promette. Per quanto riguarda la nostra salvezza e più in generale la redenzione, la grazia e tutto ciò che ci è stato donato da Dio, permettetemi di leggere alcuni passaggi al riguardo. Comincio dalla lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1 e 2, e vorrei che prestassimo tutta attenzione al tempo passato che ricorre in questi passi biblici. Non Dio farà, ma Dio ha, Dio l'ha fatto. Ebrei capitolo 1, versetti 1 e 2. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore, e così via. Dio l'ha fatto, Dio ha parlato attraverso i profeti e ha annunciato ciò che avrebbe fatto. Nel Figlio ha parlato e ha trasformato ciò che era stato annunziato in una realtà divina. Qui sulla terra, venuto in Gesù Cristo nostro Signore. Vorrei leggere dal capitolo 1 della lettera agli Efesini, dal versetto 3, Efesini capitolo 1, versetti 3 a 5. Efesini 1, 3 a 5. Lodato sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Dio, dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Chi desidera continuare a leggere può farlo volentieri. Qui si ripete sempre la stessa cosa. Dio non lo farà, Dio l'ha fatto. Dio ha scelto, Dio ha redento, Dio ha fatto grazia. Dio ha scritto i nostri nomi nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Dio ci ha predestinati affinché potessimo vivere secondo il beneplacito della Sua volontà. E come abbiamo letto qui, lodato sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Cari, se questa pienezza di benedizione non ha ancora potuto manifestarsi pienamente e non si è ancora rivelata, non è certo per colpa di Dio. Allora la colpa è nostra. Da qualche parte siamo noi o le circostanze o qualsiasi altra cosa a costituire un ostacolo. Da parte di Dio tutto è già avvenuto. Dio non lo farà solo in futuro, ma ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale presente nel mondo celeste in Cristo Gesù. Affinché questa benedizione possa manifestarsi in noi e attraverso di noi, dobbiamo diventare vasi che si lasciano purificare dal Signore, vasi che si mettono a sua disposizione affinché questa pienezza di benedizione che Egli ha donato e concesso in Cristo possa manifestarsi attraverso la Chiesa. Il fratello Branham lo ha espresso in modo così bello dicendo: tutto ciò che Dio era si è riservato in Cristo, riversato in Cristo, e tutta l'intera pienezza che era in Cristo si è poi riversata nella Chiesa attraverso l'effusione dello Spirito Santo. Ora, e questo lo sappiamo tutti, ciò che conta è la nostra fede. Pietro avrebbe potuto restare a lungo sulla barca se non avesse agito secondo la parola del Signore, non sarebbe avvenuto alcun miracolo. Le reti non si sarebbero riempite. Anche noi dobbiamo osare e dire al Signore, sulla Tua parola crediamo di essere stati benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù nostro Signore che è nei cieli. Continuiamo a leggere insieme dal versetto 9, magari solo il versetto 9. Egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Sempre la parola ha fatto, egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà. Si può leggere anche il versetto 22 di Efesini 1, versetto 22. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Proviamo a immaginarlo in questo modo. Cristo è il capo del corpo. Il corpo è composto da moltissime membra ed Egli ne è il capo. Quando questa pienezza, la pienezza complessiva del corpo viene riunita e sperimenta l'unione con il capo, allora partendo dal capo l'intero corpo viene nutrito, riceve la forza, diventa servizievole e può compiere ciò che il Signore desidera. Guardate, se osserviamo la testa, le mani non sono sul capo né i piedi, ma il capo dirige l'intero corpo in modo che le mani e i piedi possono essere utilizzati per fare ciò che il capo desidera che venga fatto. E se ora come credenti vogliamo metterci a disposizione del Signore, facciamolo con tutto il cuore e diciamo semplicemente, Signore, sappiamo che il tempo che ci resta è breve. Tu ti sei preparato un corpo e questo corpo è la Chiesa. E secondo Prima Corinti capitolo 12, versetti 12 e 13, siamo battezzati come membra nel corpo di Gesù Cristo, ma le membra sono diverse. Rileggo qui il versetto 23, o meglio, bisogna leggere anche il 22 per capire il contesto. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Se la Chiesa è il suo corpo, allora da qualche parte devono pure esserci anche i piedi. Allora alla fine attraverso la Chiesa dovrà manifestarsi la piena vittoria di Gesù Cristo. E Satana e tutti i demoni dovranno essere stati posti ai nostri piedi. Non solo ai suoi piedi, ma ai piedi del suo corpo. E il suo corpo è la Chiesa. E quando avremo questa visione comprenderemo la sfida e diremo, Signore, per noi è incomprensibile, ma se Tu lo dici nella Tua parola, allora che avvenga, allora accadrà, lo desideriamo col cuore. Dobbiamo solo riconoscere il nostro compito, la nostra posizione davanti a Dio, e allora tutto andrà meglio. Leggiamo da Efesini capitolo 2, dal versetto 4. Efesini 2, dal versetto 4. Ma Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. Fermiamoci qui. Per chi è diventato credente, per chi è stato salvato, per chi sarà beato, tutto ciò è avvenuto quando il nostro Signore Salvatore morì sulla croce del Golgotha ed esclamò, in punto di morte è compiuto. Egli ha fatto tutto questo come è scritto. Egli ci ha resi viventi con Lui, con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sempre la parola ha, cioè al passato, non lo farà, ma lo ha già fatto. Nel capitolo 2, versetto 18, perché per mezzo di Lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo Spirito. Ed è sempre lo stesso Spirito Santo attraverso il quale abbiamo accesso. Lui ha. Vorrei leggere dal capitolo 1 dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 1, solo i primi versetti, i versetti 1 e 2 e poi i versetti 5 e 6. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai Suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che Egli ha fatto conoscere mandando il Suo angelo al Suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Sempre, sempre questa certezza, ed è proprio di questa certezza che abbiamo bisogno. Nessun uomo si è preso nulla di propria iniziativa. Dio ha mandato il suo angelo. Dio aveva il suo servo Giovanni sull'isola di Patmos. Dio ha potuto rivelarglielo affinché anche i futuri servitori sapessero come stanno le cose. E lo abbiamo letto tutti per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. Non si tratta quindi solo del singolare, ma qui si parla di singolare quando si tratta di ricevere la parola e di plurale quando si tratta di trasmetterla. Rilengo quindi il versetto 1 di Apocalisse 1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mezzo di me Giovanni per mostrare ai suoi servi. Non solo per mostrare qualcosa a Giovanni, ma per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. E fin tanto che il Signore avrà dei servi sulla terra, essi riceveranno il collegamento con la parola profetica e il brano nonché con le cose che Dio ha rivelato al suo servo Giovanni. Bisogna essere guidati da Dio su questa via. Non ci si può mettere da soli e dire eccomi Signore, ma deve essere Dio a farlo. E così è scritto proprio con la parola A. Dio ha posto nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori ed evangelisti. Se i ministeri non si sono ancora manifestati la colpa è nostra, non può essere di Dio. Dio ha fatto e nessuno dubiti che Dio abbia fatto, perché Dio ha fatto, amen. E noi non possiamo che dare ragione a Dio e dire, Signore, sulla base della Tua parola vogliamo crederlo e accettare con fede che anche i ministeri che hai statuito nella Tua Chiesa saranno manifestati in breve a gloria del tuo nome. Poi sempre nello stesso capitolo, Apocalisse 1, versetti 5 e 6, e da Gesù Cristo il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe del re della terra, lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre, e così via. Quindi ancora una volta questa convinzione egli ha, non farà ma ha fatto, è quello che ha fatto, quello che ha già fatto, ci credete davvero che l'abbia fatto? Siamo redenti, siamo figli di Dio, siamo un sacerdozio, siamo un regno. Siamo regnanti, ma non è ancora stato rivelato tutto ciò che saremo, ma una cosa è già stata manifestata, ovvero che siamo stati redenti, che siamo diventati figli di Dio, che Egli ci ha condotto fuori, che Egli ha aperto i nostri cuori, ha unto i nostri occhi affinché potessimo ascoltare ciò che lo Spirito aveva da dire alle chiese attraverso la parola profetica e il messaggio diretto per questo tempo. Possiamo già confermare che molte cose sono avvenute, cioè che si sono realmente verificate. E per quanto riguarda il resto, ci affidiamo alla fede nella parola di Dio e diciamo al Signore, tu l'hai già fatto. Manca solo pochissimo tempo e poi tutto si manifesterà. Ebbene, sì, Dio ha mandato il suo profeta come aveva promesso. Dio ci ha parlato, Dio ci ha aperto la mente alla comprensione delle scritture. Ci ha parlato. Si potrebbe davvero utilizzare la parola A in una sequenza intera ogni volta in modo nuovo e dire tu hai, tu hai, tu hai. E se riflettiamo su tutto ciò che ha già fatto, ci risulterà più facile credere che anche le cose che devono ancora avvenire le comperà a breve. In vista dell'imminente ritorno del Signore vorrei leggere due passaggi, entrambi tratti dalla lettera di Pietro. Il primo è tratto dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3. I due brani tratti dalla lettera di Pietro, il primo dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 3. Nei primi versetti si trovano parole di esortazione. Nel versetto 2 è scritto affinché teniate ben presenti le parole che i santi profeti hanno pronunziato in precedenza e il comandamento del nostro Signore e Salvatore che vi è stato trasmesso dai vostri apostoli. Si parla poi della fine dei tempi quando gli scernitori chiederanno dov'è dunque il suo ritorno promesso e allora il Signore chiarirà ciò che accadrà. Un giorno presso il Signore equivale a mille anni per noi. Egli non tarda a mantenere la promessa come alcuni pensano. Poi nel versetto 10, ma il giorno del Signore verrà come un ladro e così via. Passiamo ora ai versetti che volevo leggere, i versetti 14 e 15. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la nostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. Semplicemente questo ammonimento, perciò carissime, aspettando queste cose fate in modo di essere trovati da Lui immacolate e irreprensibili nella pace. Sappiamo ciò che Paolo ha scritto agli Efesini, ovvero che il Signore si presenterà davanti al Signore si presenterà una Chiesa, anzi la porrà davanti al suo volto senza macchie, senza rughe, una Chiesa che si è lasciata preparare, una sposa che porta in sé l'essenza dello sposo che è diventata una cosa sola con Lui. E crediamo che Dio ora agisce in modo potente attraverso la forza del sangue dell'agnello, attraverso la parola di Dio che è diventata vivente dopo che ci è stata rivelata dallo Spirito Santo e attraverso lo Spirito stesso che prende la parola e la rende viva per noi e ci porta sempre di più in armonia con questa parola, affinché alla fine la sposa e lo sposo possano formare in un unico spirito un'unità divina, questo corpo del Signore pienamente funzionante. Non come vide il profeta Ezechiele nell'Antico Testamento riguardo a Israele, dove tutte le ossa giacevano ancora sparse nella valle. Egli chiese, possono queste tornare in vita? E la risposta fu, sì, possono tornare in vita. Così dice lo Spirito del Signore. E allora si rivolse allo Spirito del Signore e disse, vieni dai quattro venti della terra e soffia su questi uccisi. E poi osservò come improvvisamente le membra si ricomponessero, come le ossa venissero unite dai tendini, come si formasse la carne venisse ricoperta dalla pelle. Tutte queste fasi ci vengono illustrate nell'Antico Testamento dal profeta Ezechiele. Allora improvvisamente si presentò un grande esercito di coloro che prima giacevano dispersi morti come ossa di morti, ma con i quali Dio aveva un disegno. Essi si alzarono improvvisamente, riportati in vita, in piedi, pienamente funzionanti. Così deve avvenire e così avverrà con tutte le membre del corpo di Gesù Cristo. Possiamo oggi guardare oltre la valle e dire, mio Dio, chi si lamenta e chi geme, nessuno riesce a rialzarsi, proprio come un campo di battaglia, ovunque si sentono gemiti. Non preoccupatevi, Dio Onnipotente che ha stabilito che tutto venga riportato al giusto ordine e ricostituito e che una Chiesa rimanga salda dall'inizio alla fine nella potenza del Signore, veglierà sulla Sua parola e porterà a compimento la Sua opera. Qui ci viene detto, perciò carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Ah, se solo ci fosse concesso tutto questo nel nostro cuore, nel nostro modo di pensare, nella nostra vita, che potessimo perseguire la santificazione e la pace con tutti e per quanto dipende da noi anche mantenere questa pace e che l'essenza e la vita del nostro Signore potessero davvero manifestarsi attraverso la nostra essenza e la nostra vita. È qui che siamo chiamati a dare il nostro contributo, perciò carissimi, aspettando queste cose fatte in modo, si possono attendere delle cose, si sa che arriveranno, e non sforzarsi di sfuggire proprio a tutto questo, né preoccuparsi di essere trovati immacolati e irreprensibili davanti a Lui nella pace, possa oggi, in questo istante, in quest'ora, essere posto nel nostro cuore da Dio il desiderio di presentarci davanti a Lui così come dovremmo essere e come vorremmo essere nell'ora del Suo ritorno. Che possiamo mettere in ordine in ogni cosa con Dio e con gli uomini, con i fratelli e le sorelle, con la moglie, con i mariti, con i figli, con tutti, per quanto dipende da noi, che portiamo al Signore tutto ciò che potrebbe costituire un ostacolo e gli chiediamo semplicemente di essere misericordioso con noi, perché vorremmo essere trovati senza macchie e senza rughe, lavati dal sangue dell'agnello, purificati nel bagno d'acqua della parola e santificati nella verità davanti al nostro Signore quando verrà. Questo passo delle Scritture è perfettamente adatto ai nostri tempi. Ora attendiamo gli ultimi eventi che si abbatteranno sulla terra. Ma nell'attesa di questi eventi dobbiamo impegnarci con zelo per essere trovati irreprensibili senza macchia davanti al Signore in pace. Chi di noi nutre il desiderio di una comunione intima con Dio? Ricominciare a leggere la Bibbia ogni giorno, camminare con il Signore, vivere la vita insieme a Lui, credo che Dio voglia donarcelo. Ecco perché ci siamo imbattuti in questa parola e l'abbiamo letto proprio ora. Dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, il versetto già citato così tante volte, 2 Pietro, capitolo 1, versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Anche questo vogliamo prenderlo a cuore, prestare attenzione alla parola profetica, ma allo stesso tempo sforziamoci di essere trovati in pace davanti a Dio, pronti a presentarci al Signore, consapevoli che Egli ha perdonato tutti i nostri errori e peccati, noti e ignoti, qualunque cosa essi siano, e che gli chiediamo nuovamente: Signore, lavami nel tuo prezioso e santo sangue, donami la comunione con te così come tu la desideri, questo legame personale con te, e credo che ce la donerà per grazia. Ancora una sola parola meravigliosa, ben nota a tutti noi, tratta dalla lettera ai Romani. Il tempo passa sempre così in fretta. Lettera ai Romani, capitolo 8. Rallegriamoci di questo e traiamo nuovo coraggio, sapendo che il Signore compirà ancora grandi cose. Romani, capitolo 8. Leggiamo anche oggi questa parola con occhi unti direttamente da Dio, e ascoltiamo ciò che il Signore vuole dirci personalmente attraverso di essa. Romani, capitolo 8, dal versetto 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Soffermiamoci su questo versetto anche solo per un istante. Non è il resto del mondo a poterlo dire, ma coloro che amano Dio. E perché lo amano? Perché sono stati amati da Lui per primi. e perché succede, perché siamo stati chiamati secondo il suo disegno o predestinazione, a seconda della traduzione, e quindi tutte le cose concorrono al nostro bene. Qualunque cosa sia, anche se in quel momento non la comprendiamo né noi stessi né gli altri, anche se scuotiamo la testa e diciamo non può essere vero, non è possibile. Fate silenzio e scoprirete che Dio ha ragione. A tutti coloro che lo amano, tutte le cose concorrono al bene. Non solo le cose buone, qui è scritto tutte le cose concorrono al bene di coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno prestabilito, e sappiamo bene che è scritto: rendete grazie a Dio in ogni circostanza per ogni cosa, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per voi. Poi il versetto 29, prestate attenzione quando viene letto, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Ne abbiamo già parlato dopo che la corale ha intonato il canto qui, nella lettera di Giovanni è scritto, lo vedremo così come egli è. E per questo non crediamo nemmeno quando una dottrina dei sette tuoni proclama che il Signore è venuto. Non ci crediamo. Quando verrà, allora lo vedremo e allora saremo trasformati a sua immagine. La Sacra Scrittura lo insegna così. Lo stesso Gesù tornerà nello stesso modo in cui lo avete visto ascendere al cielo. E credo che sia proprio il desiderio di tutti noi poterlo contemplare. E poi saluteremo Abramo e molti altri, ma prima saremo accolti da lui, dal nostro Signore Salvatore, che è andato a prepararci un posto. Non voglio farmi trascinare in una dottrina qualsiasi per vedere lì qualcosa che in realtà non c'è, ma voglio credere alla Sacra Scrittura, come scritto in Prima Tessalonicesi capitolo 4, il Signore tornerà con il grido, con la voce dell'Arcangelo e con la tromba di Dio. So che già nel 1966 e nel 67 alcuni fratelli provenienti dall'America hanno annunciato qui che il Signore sta già discendendo, hanno insegnato che la prima fase, ovvero il grido, è già in atto. Hanno detto che il grido è il messaggio, quindi il Signore deve aver lasciato il trono della grazia. All'epoca, mentre traducevo, ho scosso la testa subito e ancora di più in seguito, e poi ho dovuto constatare che avevano frainteso ciò che il fratello Branham aveva detto e ciò che insegna la Sacra Scrittura. Nella predica il rapimento, il fratello Branham ha parlato di Prima Tessalonicesi 4 e poi ha fatto un salto a Matteo 25, menzionando Matteo 25 tre volte di seguito e dicendo: questo è il momento di pulire le lampade, di purificarle e di riempire d'olio le brocche. Ed è proprio così. Si sta adempiendo ai nostri giorni il grido: ecco lo sposo viene, preparatevi ad andargli incontro. Tutto ciò che è scritto in Prima Tessalonicesi 4 avverrà quando il Signore tornerà. E il grido sarà rivolto ai morti in Cristo, poiché i morti in Cristo risorgeranno per primi, e noi che saremo rimasti e viviamo saremo già risvegliati in quel punto non avremo più bisogno di alcun grido di risveglio perché saremo svegli. Noi che saremo ancora in vita saremo trasformati, insieme saremo rapiti sulle nuvole per andare incontro al Signore, allora saremo sempre con il Signore. Ci è stato detto solo poco tempo fa che il Signore si trova ora tra di noi qui sulla terra e che le nozze si svolgono proprio qui ora, ma non è vero nulla di tutto ciò. Una cosa però è vera, Egli ha mandato la Sua parola rivelata ed Egli è nella Sua parola, non può essere separato dalla Sua parola e la Sua parola è spirito e vita. Egli stesso attende sul trono della grazia finché l'ultimo che deve diventare credente non sia diventato tale, finché gli ultimi peccati non siano stati perdonati, l'ultimo non sia stato chiamato e il numero non sia completo. Solo allora si leverà e tornerà. Continua a leggere rapidamente in Romani 8, versetti da 29 a 30, poiché quelli che ha preconosciuto li ha pure predestinati a essere conforme all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Avete contato quante volte compare qui la parola A? L'ha fatto. L'ha fatto. È compiuto. Coloro che ha chiamati con una chiamata divina li ha giustificati. Proprio poco fa durante ho letto un brano del fratello Branham, precisamente della predica il rapimento, in cui scrive: essere giustificati significa davanti a Dio come se non l'avessimo mai fatto, come se non avessimo mai peccato. La giustificazione divina significa che l'uomo caduto è stato totalmente e completamente sottratto alla caduta e riportato a prima della caduta, ricollocato in comunione con Dio come se nulla fosse mai accaduto. Sia lodato il nome del Signore. La giustificazione divina non avviene a rate, prima tu, poi io e magari no, in Cristo Egli ci ha chiamati, siamo stati crocifissi con Lui, siamo morti, siamo stati sepolti con Lui e siamo risorti con Lui a nuova vita. Lui ha già fatto, ha fatto tutto, ora dipende solo da noi, è perfino scritto, li ha pure glorificati. Se mi permettete vorrei citare ancora dal Vangelo di Giovanni capitolo 17 questi 3 o 4 A e poi arriveremo alla conclusione. Vangelo di Giovanni 17 versetto 4: io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. E ancora qui in piedi siamo ancora prima del Golgota, prima della crocifissione, ed egli dice: avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Per Dio tutto è già compiuto. Ciò che deve ancora fare lo ha già fatto. Per lui il disegno è una cosa compiuta, conclusa. Versetto 6. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. E così via, leggiamo ora il versetto 14, leggiamo Giovanni 17, versetto 14. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Anche questo si adatta perfettamente al credente, proprio come il nostro Signore non si adattava a nessun luogo su questa terra. Per lui non c'era posto nella locanda né nel tempio, non trovava posto da nessuna parte, nella società, né in quella religiosa né nell'altra. Anche noi non sentiamo davvero Non ci sentiamo davvero a nostro agio da nessuna parte, siamo tollerate fino al momento in cui verremo accolti in cielo, quindi ho dato loro la tua parola. Ora leggo il versetto 26, ho fatto conoscere loro il tuo nome, sempre non lo farò, l'ho fatto. Versetto 24, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Essi appartengono a te, me li hai donati attraverso la redenzione, qui te li restituisco. Che parole meravigliose, qui non c'è spazio per alcun dubbio. Dio ha riconciliato il mondo con se stesso in Cristo. E chi legge Isaia 53 e molti altri capitoli, egli ha portato i nostri peccati, ha preso su di sé le nostre malattie. Ha fatto. Ci ha aiutati nel giorno della salvezza, come disse poi tramite il profeta Isaia, ti ho redento e ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Riassumiamo ciò che il Signore ha voluto dirci oggi. Innanzitutto mi è sembrato che il Signore volesse farci capire che la situazione è diventata seria e che non stiamo semplicemente vivendo negli ultimi tempi, ma siamo giunti proprio alla soglia della conclusione di tutte le cose e che dobbiamo mettere ordine nella nostra vita con Dio e con gli uomini, metterci a sua disposizione come Chiesa in quanto suo corpo e chiedergli sinceramente, battezzami mediante il tuo spirito nel tuo corpo, affinché l'intero corpo di Gesù Cristo possa diventare un organismo vivente e lui, in quanto capo, possa compiere ogni cosa attraverso il corpo, attraverso le sue membra. Allora non sarà più il fratello tal dei tali, ma il Signore che opera tutto in tutti per grazia. E in questo contesto il Signore vuole farci capire chiaramente che da parte sua tutto è già avvenuto, è compiuto, egli ci ha redenti, si è rivelato a noi, ci ha annunziato la sua parola, ha rivelato il suo nome. Tutte queste cose possiamo già confermare con sì e un amen. Non siamo estranei, ma persone che sono state collocate nel cuore stesso del regno di Dio. Siamo nel suo regno, attraverso la nuova nascita siamo stati generati nel regno di Dio e partecipiamo così a ciò che Dio sta compiendo ora. Possa esserci dato un nuovo stimolo lungo il nostro cammino affinché non ci limitiamo a essere aggiornati dal punto di vista dottrinale né a saper interpretare correttamente, ordinare correttamente la parola profetica. Possa Dio concederci la sua grazia su questi due punti affinché non venga trascurato nemmeno il terzo, ovvero che la nostra vita sia gradita a Dio e che siamo a sua disposizione come singoli individui e poi anche come corpo battezzato nello Spirito unito da Dio e come organismo vivente di Gesù Cristo, che possiamo essere così a sua disposizione affinché egli possa compiere l'ultimo giro con la sua Chiesa e si possa adempiere, non per forza né per potenza, ma con il mio Spirito avverrà ciò, dice il Signore. Noi come vasi, come membra del suo corpo, vogliamo metterci a sua disposizione. Non dimenticatelo, colui che ci ha chiamati ci ha anche giustificati. Colui che ci ha giustificati ci ha anche santificati. Egli ci ha trasformati a immagine del suo Figlio, ma ciò non si è ancora manifestato. Agli occhi di Dio siamo già figli e figli di Dio, è così che Egli ci vede, ma come già detto, ciò non è ancora manifestato, ma sarà a breve. Allora ci spoglieremo di questo involucro terreno e saremo rivestiti del corpo della risurrezione, diventando simile al corpo del nostro Signore. Per noi è quasi incredibile, eppure è vero. Così come fu il primo Adamo, così come ci fu il primo Adamo, così c'è il secondo Adamo. E proprio come tutti hanno portato in sé l'immagine del primo, così scrive Paolo ai Corinti nel capitolo 15, così tutti porteranno in sé l'immagine del secondo Adamo. Il Signore ha fatto ogni cosa bene, sia lodato e glorificato il suo nome, meraviglioso e glorioso. Rallegriamoci e rendiamogli onore per averci chiamati, per averci condotti fuori, predestinati, scelti, giustificati e sì trasformati a sua immagine. Rendiamogli onore mediante la fede nel santo nome di Gesù. Amen. Und das in Jesu heiligem Namen. Amen.